Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Alessandro Manzoni, ci siamo addentrati nel capitolo 21° dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che secondo me è uno dei più importanti, fra i più importanti e significativi, perché si racconta della conversione dell'innominato, e non a caso Manzoni lo definisce innominato. Perché Manzoni lo definisce innominato? Avrà pure un nome quest'uomo, questo potente individuo che vive in un castello ed è al servizio del male, cioè è amico di tutti coloro che prepotentemente infrangono la legge o le leggi umane, insomma, quelle stabilite tra persone umane che magari non hanno bisogno di essere sancite da un governatorato, da uno Stato. Ma questo innominato, definito da Manzoni, volutamente innominato, abbiamo già detto che in qualche misura rappresenta il Manzoni stesso. Perché rappresenta il Manzoni stesso? Non perché Manzoni avesse commesso, per carità di Dio, alcun crimine contro chiunque, chi che sia, uno studioso, un letterato, una persona tranquilla e gentile, preso dalla sua vita, dalle sue idee, che si possono condividere o non condividere, ma assolutamente una persona tranquilla. No, è un altro il problema. Manzoni è stato un agnostico, non ha creduto in gioventù in alcuna religione né in un Dio particolare, se non, abbiamo già detto, nel suo matrimonio, durante il periodo di, chiamiamolo, fidanzamento e poi matrimonio, si convertì a una setta di protestanti per fare contenta la moglie. Manzoni arriva al cattolicesimo nella maturità e a questo suo traguardo religioso dedica tutta praticamente la sua opera poetica. Quasi si sentisse in colpa, quasi si fosse sentito in colpa per essere stato appunto un ateo in gioventù. Il capitolo 21, l'innominato, volutamente innominato, è lui stesso, racconta della conversione, dei tormenti che sono seguiti, quella notte tormentosa che ora leggeremo, che sono seguiti alla conversione di questo uomo potente, ricco, che a un certo punto, di fronte a Lucia, pensate, di fronte a Lucia che secondo Manzoni incarna la purezza, la limpidezza, l'onestà, si sente un demonio, si sente un essere perduto e schifoso. E già nel primo incontro con Lucia, che abbiamo letto la puntata scorsa, lui prova come una sorta di, non so, di tormento, di ripensamento. La guarda, vede questa creatura sperduta, sofferente, rapita ai suoi affetti, a causa appunto della prepotenza, dell'arroganza, della cattiveria di Don Rodrigo, che chiede aiuto a lui proprio per ospitare, per imprigionare Lucia. La guarda e si sente veramente un verme, diciamo un verme. Da questo verrà la conversione, avverrà la conversione. L'innominato Durante una nottata tormentosissima, ora leggeremo come la descrive Manzoni, si converte. Si converte e diventa una persona buona e credente, e quindi cambia completamente connotati l'innominato. L'innominato diventa un benefattore, pensate. E questo Manzoni non l'ha messo a caso, perché appunto, torno a ripeterlo, lui vuole raccontare sotto mentite spoglie quello che è avvenuto a lui stesso, cioè a un certo punto da ateo, da agnostico, da non credente, avviene questa specie di folgorazione, no? Rimane folgorato e diventa un cattolico credente a tutto tondo proprio, assolutamente senza remore, senza nessun tipo di pentimento o di ripensamento. Manzoni si converte e l'innominato cambia completamente personalità in quella notte. Ora leggiamo dal capitolo 21 le ultime parole dedicate a questa poveretta, a Lucia, e poi passeremo a leggere quello che succede, che è successo all'innominato in quella particolare nottata che ha cambiato la sua vita. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino al giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. Ecco, Lucia alla fine, rassicurata in qualche misura, no? Dalle parole dell'innominato e anche della sua serva, della vecchia, insomma, no? Che gli sta vicino, s'addormenta, trova una certa pace, una certa serenità. Ma, dice Alessandro Manzoni, ma c'era qualcun altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai. Partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio, il signore s'era andato a cacciare in camera. S'era chiuso dentro in fretta, in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e spogliatosi pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. Che sciocca curiosità da donnicciola, pensava, m'è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo, è vero. Non è più uomo. Io non sono più uomo. Io? Cos'è stato? Che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano, strillano anche gli uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo? Non ho mai sentito belar donne. E qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più d'un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compier questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. «È viva costei!» pensava. «È qui! Sono a tempo! Le posso dire, andate! Rallegratevi! Posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire... Perdonatemi. Perdonatemi! Io domandar perdono a una donna! Io? Eppure, se una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sì, sento che la direi. Ma che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo! Via! Disse. Poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto, divenuto duro duro, sotto le coperte, divenute pesanti pesanti, via! Sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà. Anche questo. E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto. Ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo divenuto tutta un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece d'animarsi al compimento, invece di irritarsi degli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili, tutte l'ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo ed impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che l'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò, sì. Sì, appena spunta il giorno correrò da lei e le dirò: andate, andate, la farò accompagnare. E la promessa e l'impegno e Don Rodrigo. Chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante d'un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che s'era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva, come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi d'esser pregato, s'era potuto risolvere a prendere l'impegno di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta, per servire colui, ma non che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti, e il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da sentimenti che l'avevan fatta volere e commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui. l'orrore di questo pensiero rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione, s'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e, al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per così dire, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava con raccapriccio il suo cadavere, sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto, la sorpresa, la confusione nel castello. Il giorno dopo, ogni cosa sotto sopra, lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginava i discorsi che ne sarebbero fatti lì, d'intorno, lontano, la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio gli facevano vedere nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola.
Thank you.
quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita, di cui m'hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Così importa quello che ho fatto, così importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita? È un tal dubbio, è un tal rischio. Gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non poteva fuggire, neppur con la morte. Lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello il momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e, in un'attitudine più composta, fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole e la vedeva, non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi spensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi, che farò domani? Il resto della giornata, che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte, che tornerà tra 12 ore, oh, la notte, no, no, la notte. È ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire. Cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva ad abbandonare il castello ed andarsene in paesi lontani dove nessuno lo conoscesse, neppur di nome, ma sentiva che lui sarebbe sempre con sé. Ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar l'animo antico, le antiche voglie, e che quello fosse come un delirio passeggero. Ora temeva il giorno che doveva farlo vedere a suoi così miseramente mutato. Ora lo sospirava, come se dovesse portar la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s'era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano, e dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. Da lì a poco sente un altro scampanio più vicino, anche quello a festa, poi un altro. Che allegria c'è, cos'hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel covile di prumi e, vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia, il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola, ma al chiarore che pure andava a poco crescendo si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case e s'avviava tutti dalla stessa parte verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con un'alacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che anderebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli, uno raggiungendo chi gli era davanti, s'accompagnava con lui, un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che rintoppasse e andavano insieme come amici a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune e quel rimbombo non accordato ma consentaneo delle varie campane. Quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. Ecco, cari amici ascoltatori, siamo in chiusura. Abbiamo letto Uno dei passi più interessanti, più belli dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, appunto, la conversione dell'innominato, che è poi un qualcosa di psicologico che riguarda ognuno di noi, cioè il fatto di avere un rimorso, di provare un rimorso interiore per un'azione buona che potevamo commettere, non abbiamo per pigrizia, per trascuratezza, non abbiamo compiuto, non abbiamo aiutato magari un amico che aveva bisogno perché in quel momento eravamo impegnati in altre situazioni che ci interessavano di più. Beh, nessuno è perfetto, chi può dire di non avere sulla coscienza qualche rimorso, qualche aiuto non concesso, qualche aiuto magari anche richiesto o che noi abbiamo intuito ma al quale non abbiamo dato rilievo? Beh, questo riguarda ognuno di noi. Ecco perché questo brano, questo capitolo 21esimo dei Promessi Sposi è così importante, perché sicuramente Manzoni, l'abbiamo già detto, soffre di un qualche rincrescimento, di un qualche rimorso, forse per non aver abbracciato la fede cattolica prima, per aver vissuto così, senza porsi problemi di carattere metafisico o religioso. Ma insomma, la storia è questa, la vicenda dell'innominato è questa. Poi c'è da dire anche la presenza di Lucia, che Manzoni descrive come una creatura veramente pulita, pura, innocente, che viene sbattuta in questa prigionia così, senza colpa alcuna, senza sapere nemmeno le ragioni, i motivi, perché un prepotente, un pessimo individuo, un criminale in accordo con questo innominato, fra virgolette, la vuole prigioniera perché la vorrebbe per sé con la forza e con la violenza. Ecco, questo è un po', diciamo, il significato di questa vicenda che si riferisce a quest'uomo. Quest'uomo prova rimorso e questo rimorso gli è cagionato sicuramente, gli viene cagionato sicuramente dalla presenza di Lucia. Ma Lucia potrebbe essere anche quel qualcosa che avviene così, proprio casualmente nella vita, e che ci fa prendere coscienza di una nostra situazione interiore. Ecco, la prossima puntata ci soffermeremo sul teatro, un po', diciamo, sul teatro manzoniano, perché Manzoni si è cimentato nella poesia, si è cimentato nella letteratura, scrivendo il romanzo più importante che ha caratterizzato anche proprio dal punto di vista semantico, linguistico, il romanzo italiano, e proprio per un suo particolare modo di ricercare nelle frasi dei raccordi moderni per l'epoca, che hanno poi avuto seguaci. Quindi possiamo dire che veramente, insomma, Dante è stato il padre della poesia e della lingua, Manzoni è stato il padre della prosa. Però Manzoni si è cimentato anche appunto nel teatro, e ne parleremo la prossima trasmissione. Mi pare doveroso chiudere questa puntata citando Arturo Toscanini, perché abbiamo ascoltato Tristano Isotta nel corso della trasmissione, il preludio e la morte di Isotta, eseguiti niente meno che dall'orchestra del più grande direttore, diciamolo pure, insomma, italiano, Arturo Toscanini. Questo grande maestro ci ha lasciato molte incisioni, per fortuna, incisioni discografiche. E questa che abbiamo ascoltato si riferisce a un'incisione appunto del Tristano Isotta del 22 ottobre 1951. Ecco, era doveroso citare Toscanini, citare questi brani che abbiamo inserito nel nostro programma. Wagner come compendio, come sottofondo alla conversione dell'innominato, al capitolo 21 dei Promessi Sposi. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima. Vi ringrazio per l'ascolto.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.